spumante. E avete creato, che questo è lo spumante di...
Sì.
Di tuo padre, diciamo, che è quello che ci raccontavi prima, diciamo.
Allora, no, questa è l'evoluzione, allora, quindi questa è l'oggi.
Ok, prendo questa, giusto?
Sì. Invece ieri è il metodo classico, l'oggi è lo spumante ancestrale, come ho detto, una riqualificazione, rivalutazione della Romanella.
Okay.
Quindi, che vi ho spiegato, col trebbiano giallo, diciamo, rifermentato col mosto. Madonna!
Mi sono cagato sotto. Ok. Ciao a tutti e bentornati su Flipper Podcast, il podcast un sacco bello dove parliamo di un sacco di cose insieme a un sacco di persone che hanno un sacco di roba da raccontare. Io sono Vittorio, alla regia c'è Edoardo e se vi sta piacendo mettete subito, iscriviti, la campanella, il like e adesso vi presentiamo l'ospite di questa puntata, di questa nuova puntata, è Nicoletta Loredi! Allora, come stai? Tutto a posto?
Tutto bene, grazie.
Ok, sei a tuo agio, va
sì,
bene?
Sì,
ok,
sì.
Perfetto. Allora, Nicoletta, per chi non lo sa, oltre ad essere una nostra cara amica, è una... Diccelo tu che sei, perché noi lo spiego, è un po' strano poi.
Giusto, giusto.
Non so capire, di cosa ti occupi?
Allora, sì, è vero, ci conosciamo da un sacco di anni ormai e ci siamo fatti grandi bevute insieme perché appunto produco vino.
Okay.
E insieme alla mia famiglia abbiamo un'azienda che produce vino da 6 generazioni. È una realtà quindi che affonda le radici nel lontano 1881. E in realtà, diciamo, siamo specializzati nello spumante e papà specialmente si è focalizzato nella produzione di spumante metodo classico, cosa che nel Lazio non era così usuale fare, soprattutto okay. All'inizio degli anni 90.
Quindi cantina del Tufaio.
Uh-huh.
Quindi la cantina del Tufaio.
Chiama Zagarolo.
Esatto, che potete seguire sicuramente su Instagram e che qui adesso da che parte comparirà il link a un certo punto. E su Instagram potete seguirli per cose, per contenuti più, diciamo, giornalieri,
sì,
vedere,
sì, sì.
Poi c'è un sito web, insomma, poi dovete andarli a trovare perché fate un sacco di degustazioni fighe.
Uh-huh.
Quindi Cantina del Tufaio, una cantina che si occupa di fare vino, ovviamente. E quindi dicevi, voi siete specializzati sullo spumante.
Sì.
E questo da quando? Cioè, nel senso, da sempre? Sempre stato da...
Allora, diciamo, papà ha fatto le sue prime sperimentazioni all'inizio degli anni 80, prima okay. che io nascessi. Diciamo che nonno gli ha lasciato un'eredità di Romanelle, quindi okay. A papà non piacevano. Papà era astemio, è stato astemio fino all'84. E poi da lì, diciamo, per una sfida simpatica tra loro due, ha iniziato a produrre spumante metodo classico. E le Romanelle di nonno non erano nient'altro che rifermentazioni in bottiglia accidentali, okay. spontanee.
Ok, parentesi, spieghiamo che cos'è una Romanella velocemente, perché magari
allora, la
chi
Romanella,
non lo sa.
La Romanella, innanzitutto bisogna dire che non è quella che bevete alle fraschette da riccia.
Ecco.
Non c'entra niente, quello è un prodotto commerciale che è stato istituito purtroppo successivamente, negli ultimi
okay.
anni si è screditata, la reputazione della Romanella ormai è questo vino dolce, gassificato,
che ti embriaca e ti fa venire,
mal di testa, soprattutto perché è pieno di solfiti,
okay.
poi gas immesso, quindi CO2 immessa dentro. E forse, boh, chissà se ci sarà, se sarà fatto con l'uva, questa è la domanda. E no, però è interessante.
Nessuno comprerà più una Romanella da riccia, cioè non c'è l'uva dentro.
Esatto. È interessante in realtà dire come la Romanella all'epoca di mio nonno si faceva col vino che si aveva a disposizione.
Okay.
Quindi per noi dei castelli romani bianchi prevalentemente, nella zona di Piglio, Levano, a file si faceva col cesanese, quindi col vino rosso.
Okay.
E non era nient'altro che una rifermentazione accidentale in bottiglia.
Okay.
Prima non c'erano i controlli delle temperature, non c'erano i controlli di fermentazione e quindi spesso il vino ai nostri cari vecchi gli rimaneva dolce. Questa dolcezza, quindi questo zucchero, ricominciava a rifermentare, quindi spumava quando ricominciava a fare caldo, quindi solitamente a primavera. E quindi era una bolla che si creava spontaneamente, accidentalmente in bottiglia. Ed è per questo però che venivano tutte diverse, quindi una veniva perfetta, quindi con una bolla molto bella, un perlage anche elegante, un'altra non spumava proprio, quindi rimaneva dolce. E quindi questo è un po' quello che ha criticato mio papà a mio nonno.
Ma tu fai Romanella, io voglio farmi una buono.
Soprattutto perché ti vengono tutte diverse, perché non c'era una standardizzazione della qualità, ovviamente all'epoca non si poteva avere. Però mio nonno, anziché dirgli perché mi critichi, fatti gli affari tuoi, oppure come dire, zittirlo, gli ha detto provaci te. E quindi papà ha detto cosa posso fare per...
Ma provaci te era tipo, vabbè, la provaci te visto che rompi...
Esatto, sì sì, proprio
okay,
così.
Okay.
E quindi lui si è messo a fare spumante Merlot classico perché la... l'evoluzione di una romanella, quindi di una rifermentazione in bottiglia, è sapere cosa ci mettiamo dentro, quindi zuccheri e lieviti, una ricetta di zuccheri e lieviti tale per cui sviluppa una CO2 che crea appunto il perlage, quindi 5 atmosfere.
Okay, per uno spumante. Per capire che cos'è il perlage?
Il perlage sono le colonnine di bollicine che si vedono nel bicchiere una volta versato okay. Lo spumante.
E quello definisce la qualità dello spumante o cioè
sì.
Che cosa, cioè se uno riconosce un perlage fatto bene per, cioè fatto bene nel senso, ne so, io vengo a bere tantissime volte, bevo lo spumante, mm-hmm. Una cosa connotata dagli altri spumanti è che è molto continuo, cioè non so come,
esatto.
Se,
continuo,
è come se fosse
sì,
sempre
sì.
Continuo, mm-hmm. No? Come se fosse
sì.
Un'uscita d'aria continua, non mm-hmm. Che non è quella cosa che poi a un certo punto finisce come tanti altri,
certo.
Magari che becchia sul mercato, così. E quindi quello significa che è più buono,
allora,
o che è un altro metodo?
Vuol dire che il perlage è elegante, fine okay. E persistente. Cioè quando la bollicina crea delle colonnine, quando diciamo...
È continua,
quindi crea una colonnina continua di bollicine molto fini e persistenti, io mi aspetterò un perlage cremoso.
Okay.
Quindi in bocca non sarà aggressivo, perché invece aggressivo è quando la bolla è grossa, è grossolana.
Okay.
Quando invece abbiamo una bolla fine che crea tutte queste colonnine continue, che creano poi dei circoletti all'interno del... Dopo quando lo versiamo... Lo facciamo vedere, dei circoletti all'interno del liquido, e io mi aspetterò un perlage cremoso, quindi che in bocca sarà vellutato, non sarà aggressivo, non sarà come bermi un bicchiere di Coca-Cola, ecco, per dirla in modo
okay,
banale.
Ok, perché sennò se uno vede la Coca-Cola, pure la Coca-Cola c'è il perlage.
Sì, c'è il perlage, però c'ha tutte bolle grandi che vanno dove vogliono.
È casuale. Perché
esatto.
Perché dentro al vino ho sempre immaginato io... Che sto sempre un po' così, immagino pupazzetti ovunque, immaginate questo pupazzetto dentro al vino che soffia così e c'è e ci stanno due che soffiano continuo, quindi il vino è buono, quelli della Coca-Cola stanno un po' fuori, vabbè, insomma.
queste sono le tue visioni.
Quindi vabbè, quindi diciamo che tuo padre ha cominciato a fare questa cosa in sfida con il papà, quindi con tuo nonno e vabbè, poi come si è evoluta la cosa, nel senso a un certo punto lui...
Lui è arrivato ad ottenere un successo pazzesco col suo spumante Merlot classico, appunto, e poi sono tornata io in azienda nel 2016-17 e gli ho cominciato a rompere le scatole per tornare a quello che faceva nonno, cioè,
però quindi, controllato.
Esatto, quindi una romanella veramente come la faceva nonno con gli strumenti che abbiamo oggi.
Okay.
Quindi una base, che abbiamo scelto essere il Trebbiano giallo, perché la romanella prima si faceva con i vitigni autoctoni.
Che è questo che hai portato, giusto?
Esatto.
Okay, okay.
Trebbiano giallo si faceva con i vitigni che si avevano a disposizione, quindi noi abbiamo reimpiantato il Trebbiano giallo, abbiamo investito sul Trebbiano giallo e abbiamo fatto questo esperimento di far partire la seconda fermentazione con il mosto dello stesso Trebbiano giallo.
Okay.
Quindi noi quando vendemmiamo una parte va in vinificazione, quindi gli zuccheri si trasformano in alcol e quello diventa vino, un'altra parte teniamo in un serbatoio a 0 gradi. A 0 gradi il mosto non può rifermentare, non può diventare vino, ma rimane mosto, quindi è come se si congelasse in quel momento. E poi quando si innesca la fermentazione aggiungiamo questo mosto dentro la bottiglia, quindi del vino,
direttamente del vino nella bottiglia,
nel Trebbiano giallo, e quello diciamo ricomincia a fermentare, perché il mosto già di suo c'ha zuccheri lieviti.
Così era come faceva tuo nonno.
Esatto, mio nonno, diciamo che lo strumento che lui utilizzava era la solforosa, e metteva i solfiti per mutizzare il mosto, lo bloccava. Noi oggi abbiamo un serbatoio refrigerato e lo blocchiamo a zero gradi. Quindi diciamo abbiamo sostituito la solforosa con la temperatura.
Che era comunque una cosa, diciamolo, perché uno magari pure questo, che i solfiti nel vino vengono utilizzati generalmente.
Sì, sì.
Però quando è che, perché tanti dicono, dai, questi, tutti siamo molti esperti di vino, no? Andiamo tutti a bere e dico, vabbè, perché questo sa de senti i solfiti, ma de testa, cioè qual è la cosa, cioè spieghiamo il solfito, allora, cioè spieghiamo innanzitutto come avviene il processo, perché tu mi hai spiegato come avviene il processo.
Come si fa il vino?
In generale il vino come si fa, nel senso, da dove si parte? Fa conto io arrivo, mi sveglio una mattina, ho sto pezzo di terra, voglio far vino.
Allora, per fare il vino bisogna avere una cantina, prima di tutto.
Quindi non la terra, si parte da...
No, si parte dalla vigna assolutamente, però poi una volta che si raccoglie l'uva si deve portare da qualche parte. Quindi si parte ovviamente da un appezzamento, si parte da una vite, questa vite deve essere allevata e ci sono vari sistemi di allevamento, vari sistemi di potatura in base al tipo di varietà.
Diciamo, quando io semino, perché io
no.
Ok, ecco, questo lo capisco. Non è una seminazione, no. È proprio.
No, non è una semina di uva.
Semina,
perché... non è una semina di uva, no. Assolutamente.
Cioè, non è che prendo il chicco tu.
No. Questo. Allora, partendo proprio da principio, la vitis vinifera purtroppo...
Come?
La vitis vinifera.
La
vitis vinifera,
vitis
è latino.
Vitis vinifera. Ah, è latino, ok.
E, diciamo che è stata attaccata dalla fillossera. La fillossera... troppi concetti insieme,
no, mi fa ridere il nome. Come setta?
Fillossera.
Fillossera, ok, va bene.
Quindi è stata importata dall'America, è stata attaccata la vite, le radici della vite da questo insetto.
Ok, che si chiama l'insetto della vite, fillossera.
Sì.
Ok.
E praticamente questa fillossera ha devastato tutte le vigne del mondo, parliamo di circa 70-80 anni fa.
Ah, ok.
Ok. E quindi la vitis vinifera prevalente, non voglio dire che non esiste più, perché comunque c'è ancora chi con molto coraggio e tanta resilienza ancora
ci prova.
E ancora ce l'ha, ha delle viti a piede franco, però diciamo che adesso se si vuole piantare una vigna ci si deve rivolgere ad un vivaio specializzato. Si chiede che tipo di si esprime la volontà, quindi che tipo di varietà di uva vuoi coltivare, e si fa l'innesto. Quindi l'innesto su un portainnesto che protegge dalla fillossera.
Diciamo, in un ambiente controllato creiamo il primo tronchetto.
Esatto.
Per dirlo in maniera...
Sì.
E diciamo, poi questo tronchetto lo porto...
Lo porto in vigna, lo pianto. Esatto.
Okay. E da lì inizia
un percorso che dura 3 anni, quindi un lavoro di 3 anni senza risultati, senza prodotto, senza uva. Però con molto lavoro, quindi è un investimento piantare una vigna, perché 3 anni sono praticamente senza uva.
Senza uva. Okay.
E poi si inizia finalmente a vedere i primi frutti e si inizia la vendemmia.
Okay.
Quindi dal quarto anno cominciamo a vedere i primi grappoli, si fa una vendemmia, si pigia l'uva, si porta in cantina, quindi è per questo che poi si deve avere immediatamente una cantina adiacente, possibilmente, si pigia l'uva. Una volta pigiata si decide se tenere quell'uva in macerazione, quindi a contatto col mosto, per 10 ore, 12, 24 ore, 3 giorni, 6 giorni, 18 giorni. Beh,
quello dipende da come vuoi fare.
Dipende che idea di vino hai.
Ok.
E diciamo che già lì cominciano le prime scelte. Se vuoi fare una fermentazione spontanea, non aggiungerai lieviti selezionati. E quindi vuol dire che utilizzerai, sfrutterai soltanto i lieviti indigeni, autoctoni, stagionali che si trovano sulla buccia dell'uva. E quindi okay. sarà una fermentazione spontanea, diciamo, che non sai se andrà a buon fine, nel senso okay. ci potrebbero essere delle difficoltà. Perché si aggiunge il lievito, perché le fermentazioni spontanee non sono così usuali, perché è un rischio. Si aggiunge lievito per dormire sogni tranquilli, che era quello che faceva anche mio papà, voleva okay. dormire sogni tranquilli, quindi si aggiungeva lievito per garantire che il Saccharomyces cerevisiae facesse la sua... Saccharomyces cerevisiae, sempre latino. Saccharomyces cerevisiae.
Cerevitie.
Cerevisiae.
Questo è il titolo della puntata. Saccharomyces cerevitiae.
E fondamentalmente lui, il Saccharomyces, quindi il lievito madre, che è il responsabile della fermentazione, tu aggiungendolo stai tranquillo che la fermentazione arriverà a termine, perché arriverà tu, a compimento.
Perché tu sai che ci stai mettendo una tot quantità, e quella tot quantità gli dà un controllo, invece te lo fai con quello che viene dalle bucce, sì. non sai quanto è.
Sì, adesso ci sono degli strumenti, ci sono degli strumenti che ti indicano anche da quanti Saccharomyces parti, okay. si valuta okay. l'APA, insomma, vabbè, diciamo entriamo in un mondo tecnico abbastanza complesso, però ci sono okay. degli strumenti che ti fanno capire da dove inizi, okay. quindi okay. l'uva che hai, diciamo più o meno a che punto sta.
Quindi diciamo che a un certo punto io ho fatto questa cosa col vivaio, ho piantato il tronchetto, ho aspettato 3 anni lavorando la terra intorno, immagino, pulendo.
Sì, sì, assolutamente, si sceglie se fare l'erbimento o no, si sceglie di lavorare il sottofila o no, si sceglie di, appunto...
sì, diciamo che comunque...
il lavoro in vigna è il più importante.
Esatto, diciamo, quindi... una volta che ho scelto il percorso, lui, come hai detto tu, si fa... E poi a un certo punto sto vino è pronto uh-huh. e come funziona? Si filtra, prima va in bottiglia?
Allora, diciamo, rimanendo un secondo sulle fermentazioni, già da lì scegli che tipo di vino fare okay. e quindi scegli anche che direzione vuoi prendere, se vuoi standardizzarti un po'. Perché purtroppo, secondo me, mia personalissima opinione, il lievito selezionato standardizza un po' tutti i vini. Se invece fai lavorare bene il tuo lievito che sta sulla buccia della tua uva, ti darà molta più personalità, identità. Sono ceppi di lieviti. Okay. Il Saccharomyces è responsabile della fermentazione, però poi è come immaginare proprio come famiglie di lieviti che contribuiscono alla fermentazione e apportano il loro contributo, come una gara di corridori, no? Ognuno fa la sua parte, poi ci sarà uno che vince, e in teoria dovrebbe vincere sempre il Saccharomyces, però col contributo di tutti gli altri.
Ok. okay
e okay. una volta che poi è finita la fermentazione, lì si potrebbe, appunto, si decide se mantenere una temperatura fredda, okay. quindi questo sicuramente aiuta e limita l'utilizzo di solforosa. Perché la solforosa, diciamo, è uno stabilizzante antibatterico.
E qui torniamo ai solfidi che diciamo.
Esatto, è okay. come fare una fotografia a quel momento. Io voglio bloccare il vino a questo stato attuale, quindi gli aggiungo i solfidi e, diciamo così, me lo mantengo fino a che poi non lo imbottiglio. Ovviamente se si fanno fermentazioni spontanee e limito l'aggiunta di solforosa, è chiaro che invece devo stare più attento con le temperature e il vino mi evolverà molto volte durante il corso di quei mesi, okay. quindi da agosto fino a aprile che in bottiglio il vino passerà tante fasi okay. in cui mi farà schifo, fasi in cui dirò sì. ho fallito, è venuto malissimo, fasi in cui si riprende e dici wow.
Quindi questo per far capire anche alle persone magari che non sanno, perché tutto questo processo di fare il vino per farlo ovviamente implica una passione, cioè, nel senso, è una roba che se non sei appassionato, se non ti piace veramente, appunto, la prima difficoltà,
assolutamente,
la prima cosa te potrebbe dire, vabbè, lo sai che ci ho investito tutti i soldi ma non mi viene, cioè sto di nome, ho sbagliato, eccetera eccetera, quindi è un lavoro che serve passione,
certo.
E quello che la domanda che te volevo fare era, perché siccome, vabbè, io lo so, come dicevamo prima, tu hai detto che sei entrato in azienda nel 2017, quindi parliamo, tu sei partito adesso da che anni hai iniziato l'azienda? 1994
ufficialmente, i miei genitori, papà e mamma.
Vediamo, la cantina esiste da
1881.
Ok.
Papà poi è andato in pensione, ha rilevato l'azienda nel 94, okay, e con mamma se la sono coltivata e curata e l'hanno fatta crescere fino a che poi non sono tornata io, quindi diciamo io mi sono ritrovata in un contesto in cui l'azienda era già avviata.
Ok. Io però che facevi prima? Nel senso, perché non in quel momento, cioè quando ti è venuta la passione di dire ok, sai che c'è, forse perché penso che sia arrivata dopo, no? Quindi
sì,
non è una cosa che, cioè, penso per deciderlo, appunto, sempre parlando di passione, di quello che ci spinge a fare le cose, perché è un po' il tema del podcast. Come ti è arrivata poi la spinta di andare a fare quella cosa, nonostante magari stai facendo un altro percorso, come quello
Al di là
del fatto che è un'azienda che funzionava, c'erano cioè i tuoi genitori,
sì,
quello che sia.
Ma diciamo che ho dovuto, per necessità, per sopravvivenza mia personale, essendo anche figlia unica, me ne sono dovuta allontanare prima di ritornarci.
Okay.
E quando me ne sono allontanata, in realtà non avrei mai pensato che ci sarei tornata. Ho fatto le mie scelte, ho studiato economia, ho lavorato in diverse aziende fino al 2015 e poi ho deciso di tornare spontaneamente. Un giorno ho chiamato mio padre e gli ho
detto: come la fermentazione,
spontaneamente.
Hai fermato spontaneamente.
E gli ho detto, io ho deciso di tornare, questo, cioè il lavoro in ufficio, che poi è quello per cui mi sono laureata, quindi sarebbe stato difficile trovare un lavoro fuori da un ufficio rispetto a quello che avevo studiato. E quindi ho detto, io
diciamo,
in realtà...
Questo amore, è un amore però che è uscito fuori, oltre a una necessità.
Ci ho fatto pace okay. Perché con la vigna non ho avuto un buon rapporto fino... Okay. Diciamo ai 20 anni, 24, non lo so, diciamo che l'ho vissuta sempre un po' come il fratello maggiore che in realtà non ho mai avuto.
Chiaro, certo.
Il fratello che occupava tutte le...
Che però non parlava.
Esatto, però ne parlavano i miei,
okay,
quindi io mi subivo tutte le loro discussioni, apprensioni rispetto a questa entità che era la vigna, che mi rubava attenzione a me, quindi questa cosa, diciamo, implicitamente mi ha fatto soffrire tanto e poi... inconsciamente mi ha fatto soffrire tanto e poi in realtà ci ho fatto pace. Dopo che ho trovato la mia strada avrei potuto tranquillamente continuare a lavorare nell'ambito che avevo iniziato,
sì.
Vedevo che c'erano delle soddisfazioni anche lì, comunque avevo un bel lavoro, però ho detto ok, proprio adesso che in realtà ho capito che ce la potrei fare anche sotto quell'aspetto, torno
se,
a rompere.
Si politica pure con la vigna, raga, non è che, nel senso, pure se non te pare, tutto.
Pure che non sia un fratello.
Esatto, e poi dopo stringiamo lui con la foglia nel dire papà, c'è, fate così. E quindi vabbè, diciamo che questo percorso l'ha portato adesso ad avere una posizione di più importante all'interno dell'azienda, che poi ne sei entrata a far parte.
Sì.
E perché poi io non so, noi abbiamo vissuto girando i video un po' tutto l'anno, quindi è proprio una cosa familiare, cioè, nel senso, quello che c'è anche a dire è che tanto altro uno entra dentro delle aziende di vino, delle cose eccetera, e si trova sempre in mezzo mille gente, tutti un po' mille persone che non sanno, secondo me, neanche la
non
passione,
non sanno interpretare più,
esatto,
che altro,
no, perché
magari,
altro,
no?
La passione che c'è dietro, perché nel senso un conto è che fate magari non lo so, una sorta di azienda gigante o 10 dipendenti, è normale che saranno sempre chi ha creato quella vigna che ci tiene.
Certo.
Invece da voi è ancora così, nel senso, non ci stanno 1000 dipendenti.
Questo è un è una cosa molto bella, allo stesso tempo è un limite, perché ovviamente diciamo trovarci ancora da soli in tre a gestire la mole di lavoro che cominciamo ad avere è difficile, quindi trovare...
Poi papà inizia pure a stancarsi, anche se è instancabile.
Sì, comunque sono grandi.
Perché Claudio è fantastico, non so spiegare, tipo...
Sono tutti e due instancabili,
certo.
E soprattutto che non hanno nessuna intenzione
di
mollare.
Certo.
Però è chiaro che sì, l'età avanza e quindi questo è una cosa molto bella, avere ancora a che fare con i proprietari, con chi si è direttamente appassionato all'azienda, però allo stesso tempo è un limite perché avremmo bisogno anche di qualcuno che cominciasse ad interpretare la nostra realtà, che ne so, fare degustazioni al posto mio, supportarmi nelle certo. degustazioni, oppure anche lavorare nella vigna,
che
quindi seguire papà.
Che dovrebbe fare una persona? Perché per esempio io, se non c'è nessun lavoro, sempre detto, perché la mattina stai lì con l'uva, combatti, vedi.
Dovrebbe essere l'alter ego di mio padre.
È possibile. Sì,
questo perlomeno è quello che lui si auspica, quello
però
che
diciamo
lui
per
auspica.
Per assorbire questa cosa, anche per invitare le persone che magari guardano il nostro podcast e si interessano, no? E dicono, vabbè, io voglio provare a farvi una vita. Dalla cantina del tuo paio serve una mano, diciamo così. Non che una necessità primaria, mm-hmm. però nella visione del futuro serve qualcuno che sì, oltre sì. a te impari mm-hmm. a che significa quella realtà sì. e quindi se ve va andate a fare una passeggiata che mm-hmm. tu fai per bere una bella boccia di vino, che è quello che faremo noi tra poco
esatto.
perché forse avrà di vino viene la voglia, quindi vabbè niente, quindi per un certo punto servirà comunque che questa identità potrebbe perdersi?
Ma cioè, diciamo no, perché ci sono io, però serve sicuramente qualcuno che interpreti il modo di lavorare in vigna di mio padre, perché okay. mio papà è attaccatissimo alla vigna, è super sì, attento, sì. c'ha una dedizione maniacale proprio per lo stare in vigna, e quello è difficile da trovare, è difficile da replicare.
Quindi comunque allora abbiamo detto che tu sei entrata a far parte di questa azienda ed è successo che adesso ne fai parte e sì. avete creato, che questo è lo spumante di
sì.
di tuo padre, diciamo, che è quello che ci raccontavi prima, diciamo.
Allora no, questa è l'evoluzione, allora, quindi questa è l'oggi.
Ok, prendo questa, giusto?
Sì. Invece ieri è il metodo classico, l'oggi è lo spumante ancestrale, come ho detto, una riqualificazione, rivalutazione della Romanella.
Okay.
Quindi che vi ho spiegato, col trebbiano giallo, diciamo, rifermentato col mosto. Madonna!
Mi sono cagato sotto. Ok. Adesso da qui parte tutto un discorso, che sarebbe quello che però che tu già mi hai detto precedente, prima che iniziavamo, che non è che a differenza di un vino fermo, si dice fermo, che non è spumante.
Sì, vino fermo, sì. Vino
che hanno un metodo di assaggio,
mm-hmm.
cioè come, a parte c'è cioè un odore esatto. pazzesco già solo da qua.
Scusate.
È buonissimo. Prendi un bicchiere. Perché i calici da due, vedi, dobbiamo prendere un terzo calice. Seguite il podcast perché così compriamo un terzo calice a Edoardo. Capito?
In realtà l'ho dimenticato, di dovevo portare io. Allora,
allora spiegaci un attimo, questo qui ce l'hai spiegato più o meno come si fa.
Sì, come si fa.
Qui abbiamo capito come si fa il vino, abbiamo capito questo in particolare come si fa.
Sì, in realtà che vi ho detto che rifermenta col mosto, però fino a 3 anni, quindi anche rispetto ad una romanella è una cosa molto più lunga, molto più complessa. 3 anni nella nostra grotta di tufo, a temperatura costante, 12-14 gradi.
Come diceva Mastroianni,
la romanella era più... accade la fermentazione okay. a posto, invece no, comunque lo teniamo partendo da una tradizione di spumantizzazione, dato che papà fa spumante da sempre, diciamo teniamo sempre quello come standard di affinamento, 3 anni, 2-3 anni.
Quindi questa bottiglia sono 3 anni?
Sì.
Che è chiusa, tu l'hai aperta adesso dopo 3 anni la prima volta? No, perché ci hai detto che è una cosa speciale.
Allora questo qui è esatto, allora questo qui è si chiama Prima Nicchia questo vino,
okay.
ed è la nuova annata che stiamo mettendo in commercio, quindi semplicemente oggi l'ho portata nuda e già aperta col tappo che avete visto, perché l'avevamo appena provata con papà alla vigna e io ho detto vabbè porto quella perché così ci valutiamo insieme.
Mi sto emozionando.
Effettivamente se possiamo cominciare a metterle in vendita e si valuta il vino, quindi quando
questo
è pronto.
Questo è quello che sa di pesca?
Sì.
Che io dico sempre sa di pesca.
Allora diciamo che in questo vino la bollicina possiamo valutarla, ma si fa più nel metodo classico.
Allora
quindi...
esatto, aspetta, dici proprio. Dici
questo? Qua? Dove? lui?
Nella panza, sì.
Ho capito. Piegato
l'antenna. Cioè, risente... Allora, dicevamo, mentre allora, lei ha aperto, ha fatto sto botto con l'infartino. E adesso io quando, così, anche per, perché assaggiare il vino, come diciamo, ferma una cosa, assaggiare questo, come funziona? Quando poi tu, questa è pronta, abbiamo detto come si fa il vino, questa arriva dopo 3 anni, la guardo e con papà vi siete messi, e come funziona, come si assaggia?
Allora, valutiamo se è pronta, però in generale diamo qualche nozione su come si assaggia okay. un vino spumante. Allora, come vi dicevo prima, si valuta la bollicina, perché in questo vorrei non valutarla, perché questo è uno spumante ancestrale che rimane anche un po' velato, quindi col suo sedimento dentro,
okay.
perché il metodo classico, che è il primo vino che ha fatto mio papà, che tuttora facciamo, quello per il quale siamo, diciamo, più conosciuti, si fa uno col pino bianco, due ha una bolla molto più presente, quindi il perlage è elegante, persistente, quello okay. che dicevo prima, e si valutano queste bollicine che vanno dritte, no?
Okay.
Questo ha meno bolla,
okay.
perché non è uno spumante metodo classico, ma è quasi un frizzante, cioè 2 atmosfere e mezzo, massimo 3, e soprattutto non viene sboccato, quindi non viene, non gli viene espulso il sedimento dalla bottiglia.
Perché questo, se facciamo una piccola parentesi storica, che è molto figo. Quando poi siamo venuti in cantina più mm-hmm. volte, perché ormai siamo assidui frequentatori, diciamo che ci sono, non so, dimmi se mi sbaglio, però, cioè nel senso, le bottiglie quelle che voi girate.
Sì. Allora, dopo 3 anni?
No, però per 3 anni voi andate sempre a girare.
No, per 3 anni stanno sulle cataste ferme.
Giusto.
Poi beh. Passano sulle pupitre. Le pupitre sono quelle tavole inclinate che hanno i buchi.
E dove la bottiglia, diciamo.
Le bottiglie si... Sì, esatto, messa questa così. La puoi girare a capovolta, esatto, così. Dentro al buco. Si prende da sotto e si scuote.
Si scuote,
si gira. Okay. Si gira di un quarto 2 volte al giorno.
Capito, ragazzi, che dedizione, tu ogni volta devi scendere giù, Claudio, scende giù e ogni 2 giorni fa...
Tutti i giorni.
E lui si deve anche ricordare in che sequenza è passata, perché di quante bottiglie parliamo?
Vabbè, parliamo di 120, 240, diciamo, perché abbiamo 2 pupitre.
Ok, quindi 240 alla volta.
Sì, sì.
Ok. Okay, va bene, gira tutto quanto vai.
Le gira, il sedimento se ne va a finire tutto sotto al tappo.
Sulla punta, quindi qua.
Esatto, così. Grazie a queste scosse il sedimento se ne va tutto sotto. Quando vediamo che la bottiglia si è illimpidita e quindi il sedimento sta tutto raccolto qua sotto, papà le sbocca a mano, quindi okay. diciamo ha un metodo suo artigianale di togliere il tappo corona, il sedimento esplode fuori e si ritappa col tappo di sughero.
Ok.
Questo è il metodo classico. Questo okay. qui no. Questo rimane con il suo sedimento dentro, motivo per il quale ha il tappo corona,
okay.
quindi non
perché
fa...
rimane come... perché non è mai stato sboccato.
Tal quale, come dire, 3 anni e poi va in vendita. Okay. Quindi io noi stamattina l'abbiamo proprio presa dalle cataste, l'abbiamo portata su, l'abbiamo aperta, messa un pochino in frigo, l'abbiamo aperta e l'abbiamo assaggiata. Non facciamo il remuage sulle pupitre, non facciamo la sboccatura. Quindi diciamo è un metodo ancestrale o diciamo
di
rifermentato in bottiglia. Che è un'evoluzione di quello che faceva nonno, assolutamente.
Perfetto.
Sì.
Ok, bellissimo. Quindi è pronto, l'abbiamo aperto, lo metti nel bicchiere e che fai la prima volta?
Allora, su questo il perlage non lo valutiamo perché, ripeto, perché essendo in 2 atmosfere e mezzo, visivamente è anche sedimento, quindi...
È torbido, diciamo.
È torbido, non si valuta il perlage non rifermentato.
Ok.
E quindi... Guardiamo però il colore, diciamo, vabbè, possiamo immaginare che ci sia il sedimento, e è di un giallo dorato perché appunto in 3 anni il vino evolve, quindi se all'inizio magari è un po' più verdolino, nel corso degli anni diventa più dorato, solitamente okay. il colore funziona così, poi l'annusiamo. Diciamo che andiamo a capire se il vino...
Ma lo devi annusare una volta?
Evolve,
perché
no.
L'ho già annusato,
allora,
10 volte.
Io me l'annuso una volta e poi mi riposo, cioè nel senso okay. me lo tengo distante, perché ogni volta che ci rimetto il naso dovrebbe tirar fuori
odori differenti,
cose diverse, cioè sentori diversi. Quindi se all'inizio mi colpisce molto la pesca, per esempio, nella seconda olfazione già non ce la sento più, già sento qualcos'altro. Quindi un vino, e questo vale sia per i fermi che per gli spumanti, un vino che evolve, che lo agiti, diciamo, poi in realtà gli spumanti non si agitano, però possiamo anche farlo se stiamo valutando il profumo.
Sì, perché diciamo che tira... Ok.
E se mi cambia, se tira fuori cose diverse, allora vuol dire che quel vino è un corpo vivo. Ecco, quello che dicevo prima, non è un corpo
che
bloccato in se stesso come una fermentazione con i suoi lieviti, con i lieviti, diciamo, selezionati. Questo è un corpo vivo, quindi se io lo lascio così per altri 10 minuti mi tirerà fuori altre cose. Se appena portata era fredda, adesso è un po' più calda, è già cambiato da come l'abbiamo assaggiata stamattina. Quindi sono corpi vivi e vanno indagati, per questo che poi è interessante anche diciamo, berli piano piano i vini e non...
Dopo che hai assaggiato?
Poi no,
dopo che hai annusato...
Abbiamo analizzato quanti profumi c'ha e ce l'assaggiamo. C'è una bolla, senti, molto delicata, si sente appena, è proprio che pulisce appena, ma non è così
non
presente.
Io l'ho detto ignorantemente, non è frizzante.
No, è
tipo...
È leggermente frizzante, diciamo, sì, frizzante.
Io che ho bevuto quell'altro, questo mi sembra così che è più... più pieno di cose.
Pieno di cose, diciamo. Esatto, sì, sì. Ma allora...
Cioè, io ho bevuto, non so se è questo quello che ho bevuto io, o comunque sia, vabbè, diciamo che il precedente, non di questa annata, per esperienza, parlo sempre di esperienza personale, mi sembrava meno pieno di cose, ecco, tutto qua, questo.
Allora, secondo me il sedimento, anche la scelta di lasciarci dentro il sedimento,
che è una scelta
a mio
nuova.
Papà non piace, ma secondo me il sedimento lo incicciottisce, non so come dire, lo rende più masticabile, più corposo. E il sedimento comunque, senti che non c'ha grandi profumi di crosta di pane, che il sedimento, diciamo, è lievito, no? E quindi dovrei sentire
una sorta di panificazione.
Invece ce la senti poco, cioè senti piuttosto la frutta, no? E questa bolla è leggera, quindi giusto che mi pulisce, quindi buono per aperitivo, perché non c'è una grandissima acidità che berlo a stomaco vuoto mi fa bruciare lo stomaco, ma invece diventa quasi un vino, poi quasi un vino fermo, può essere valutato e bevuto come un vino fermo. E in bocca quello che faccio, una volta assaggiato, deglutito, faccio un'espirazione col naso, ispirazione con la bocca, cioè mando avanti questa respirazione che è all'opposto di quella che facciamo di solito per sopravvivere, e sento quanto dura il vino, quanto ho la sensazione di questo vino, di sapore in bocca. Okay. Se dura molto vuol dire che il vino, insomma, è persistente, altrimenti se mi sparisce dopo 2 secondi vuol dire che il vino...
Poi diciamo anche che, detto così, perché sparite, sai, questa cosa che il ristorante ultimamente, poi vanno ai ristoranti un po' più... diciamo
di livello
che ti hanno un servizio un po' più accurato, diciamo che è la classica cosa, è quando scegli la bottiglia di vino, ma io quando scegli alcune che dal prezzo, dalle cose anche un po' più importanti, te lo versano, no? E quindi arrivi,
sì.
E c'è sempre questo momento
sì,
molto imbarazzante, che tu non sai che questo sia una bottiglia di vino, e dici chi assaggia assaggiamo,
ma...
e magari capita a te, no? Magari capita a me, metti il vino e tu non stai lì,
sai che devi fare. Allora, in realtà quel momento lì si può avviare molto facilmente, perché quello lì è soltanto un test per capire se il vino ha difetti. Cioè, non sto...
Ma difetti, cioè, così come faccio a capirlo? Nel senso, se tu...
Puzza di sughero, ossidato,
proprio...
puzza di marsala. Cioè, puzza, oddio, il marsala per me c'ha un profumo pazzesco,
tanto
però...
tanto acetoso, diciamo.
No, è più la sensazione di liquore, che sto bevendo appunto l'odore di marsala, quindi l'ossidazione.
Però ecco, in zone come le nostre, io conosco te, Nicoletta, vengo alla cantina del Tufaio e bevo un vino di un certo tipo. Invece nella vita di tutti i giorni ti può capitare, soprattutto in zona nostra, tantissimi signori, vecchietti, gente che si mette lì e non è che... e lo fa molto grezzo sto vino, ed è un vino potentissimo, no?
Okay.
Quindi io la differenza la riconosco perché magari io indago un po' di più. Uno che non indaga e arriva uno al ristorante e fa così, come fa a capire se è liquoroso?
Diciamo che dovresti avere dei riferimenti, cioè...
Quello, cioè, se non ce li hai, per te il vino di tuo nonno...
Cioè, io ho detto Marsala...
Che sapeva di benzina, dai, che sai proprio che quando tu bevi...
No, ma soprattutto, per esempio, io ho detto Marsala, ma se tu non hai mai messo il naso dentro un Marsala, probabilmente non sai di cosa sto parlando, ma questo vale per tutto. Come quando la gente dice, ah, sa di mela, se ma buono. Tu l'hai mai odorata la mela? Se non sai che odore c'ha la mela, non puoi dire questo odora di mela. Quindi è chiaro che uno dei riferimenti ce li devi avere. La puzza di sughero, se uno comincia, quando apre le bottiglie, a annusare il tappo, la puzza di sughero è quella, quindi se io la sento dentro al calice non va bene. È chiaro che uno deve avere dei riferimenti. Okay. Il liquore, che ne so, non Jägermeister, lo sai, un amaro del capo, lo sai come profuma, no? Se il vino c'ha quei sentori là non andrà troppo bene.
Okay.
Comincio a vedere che è un bianco che è diventato un po' rosso, carico, cioè...
È strano. Oppure quei bianchi super, super bianchi che sembrano quasi acqua.
Beh, oddio, lì diciamo che sono mega filtrati, lì sono altre lavorazioni, non c'entra niente. Il momento pasquetta. In cui ti viene il ristoratore lì a fartelo assaggiare è semplicemente per farti capire se il tappo sta bene, se c'ha difetti, se, che ne so, se l'hanno tenuto al caldo, che ne so, sullo scaffale è un ristorante magari becero che tiene i vini sullo scaffale di dove cucina.
No, ma io vado pure ancora più greve, cioè tipo nel senso da tante, tipo a Pasquetta che arrivano, che ne so, 25 persone quando riesci a organizzarti a Pasquetta e ti arrivano 20 bottiglie diverse, delle bottiglie del supermercato perché hai speso, che ne so, 200 euro per la canna, ma per vino non hai voluto spendere niente.
Lì più che altro
la caterva delle bottiglie di vino,
sono sicura che difetti non ce n'hanno quelle bottiglie che compri al supermercato a 5 euro.
No, difetti
euro.
No, però dico,
però ti possono far male perché sono chiarifiche, solfiti tantissimi,
sono
vini super lavorati, super corretti, studiati a tavolino.
No, più che altro ti alcolizzano,
male, certo.
Cioè io bevo di quelle bottiglie perché capita, queste feste un po' più così, la gente non ci pensa, anzi devo dire che io ho imparato a bere il vino grazie a te, perché ho scoperto come berlo e come è fatto, mi sono interessato un po',
certo,
di più, perché sennò prima non ci pensavo.
Uh-huh.
E quindi quando ho iniziato a pensarci ho detto, porca miseria, altre volte se abbiamo certe
cominci
cose
a discernere, no?
Più che altro che sei embriaco dopo 5 minuti, invece di questa bottiglia o come delle altre uh-huh. tue tante volte puoi bere anche un po' più del solito, perché stai in serata con amici, come una sigaretta, e non stai alcolizzato
ma
certo, discorso, cioè puoi arrivare perché
ma
è sempre
il problema via. Non è neanche l'alcol, perché magari, cioè, i miei vini tipo i bianchi fanno 13-13,2
e
quindi pure quello volendo ti può ubriacare, no? Però il punto è come viene lavorato, cioè il punto è i solfiti che ci stanno dentro, e tu questo purtroppo non lo puoi sapere perché sull'etichetta c'è scritto sotto solo contiene solfiti, ma quanti non c'è scritto, quindi tu compri un vino al supermercato stralavorato, strachiarificato, modificato, aggiunte di...
È comunque una roba modificata, è come quando te fai qualsiasi altra cosa, te mangi o te...
Se, sì, se
più elaborata, più è...
Con pollo GM estremo, sì. Non so come dire, sicuramente ti farà più male, quindi non è che sei più ubriaco di alcol, sei più... stai più
sotto
male...
stress il corpo per varie,
esatto,
varie...
per varie altre cose.
Ok.
Cioè non è soltanto non è l'alcol il problema, okay. Perché poi infatti stai male pure la mattina dopo. Cioè col mio vino tu ubriachi lo stesso, però non stai male la mattina dopo.
Sì, ma per arrivare comunque a ubriacare con quello tuo, con questo non me l'ho mai pretato.
Per arrivare a stare male più
esatto, cioè male è difficile con la bottiglia tufaglio, con la vostra uh-huh. base, diciamo. Questo non ci sono mai arrivato a bermi, a farmi ubriacarmi, o quella già sì, perché è quella più normale, diciamo.
Uh-huh. Ma perché poi sembrano più leggeri, invece magari sono molto più...
No, però a parte che te lo gusti, cioè è una cosa che comunque quando ci fai serata o così, tu stai lì e bevi, è una cosa proprio...
Bevi pure più lentamente, invece magari gli altri
bravo,
stanno più scarichi,
bravissimo.
Te li bevi
bravo,
più velocemente.
No, bravo, bravo, ne disse. No, quindi... Ok, quindi sappiate bere consapevolmente il vino.
Interessatevi.
Anche se comunque sia, lo so, ci sono certi momenti in cui è veramente complicato fare questa cosa. Comunque, andando avanti, a un certo punto quest'anno è successa una cosa un po' scomoda.
Disgraziata.
Questa, aspetta, adesso provo a dirlo perché l'abbiamo scritto. Vediamo se... Peronospora. Mm-hmm. Ok, quindi... Che cos'è questa peronospora?
Allora, quest'anno...
Non è un'evoluzione da peroni, è una cosa...
Allora, quest'anno in sostanza è successo che a marzo, aprile, maggio ha piovuto molto e la peronospora è un fungo che si trova sulla... Sulla terra.
Sulla terra, ok.
E sale... Potrebbe salire, attaccare le foglie, attaccare...
Tipo il cordyceps, diciamo.
attaccare l'uva e seccarla. Okay. Diciamo che la peronospora è la cosa che combattono di più da, non so, decenni. Perché, non so, se qualcuno che ci ascolta ci ha presente il nonno che con la pompetta dava rame zolfo o il famoso verde rame, che spruzzava alle viti appunto per combattere la peronospora, okay. Per prevenire.
Ma è una cosa quindi che è sempre esistita.
Sempre, certo.
E c'è sempre
sì, protegge con rame zolfo, con il famoso verde rame.
E che è successo quest'anno?
E invece quest'anno non siamo riusciti a combatterla, quindi è come se tutti i trattamenti di rame zolfo che abbiamo dato...
Detto questo per dire, non stiamo parlando solo della canzone del Tufaglio, ma è una cosa che è avvenuta in tutto...
Prevalentemente nel centro
tutto il centro Italia, il centro sud in maniera più
prevalente,
forte.
Prevalente, okay. Sì.
Quindi tutti i viticoltori, tutte le cantine, hanno avuto questa sì. Battaglia con... Tutto un The Last of Us del vino è stato...
Esatto. Non siamo riusciti a combatterla, quindi nonostante i trattamenti di rame zolfo, non c'è stato verso di fare in modo che quella sostanza di rame zolfo, soprattutto biologica, perché noi siamo in biologico, attecchisse, quindi andasse davvero a colpire la pianta, le foglie e il grappolo in prefioritura, ma poiché pioveva tutti i giorni,
si sciacquava sempre,
la lavava via. E quindi era come se tutti i trattamenti che abbiamo dato...
Pioggia e rame è tipo la combo perfetta per la distruzione, cioè pioggia e
peronospora.
Peronospora è la combo, esatto. Perfetta per...
C'è un'umidità pazzesca, c'era un'umidità pazzesca, ha piovuto per 3 mesi, sì, quasi sì. 2 mesi consecutivi e quindi non si riusciva neanche ad entrare, c'è chi non è riuscito neanche ad entrare in campo, in vigna, perché col trattore si affondava per quanto pioveva e quindi non ha potuto dare i trattamenti, cioè noi ci siamo entrati,
una guerra.
È stato difficile e soprattutto è una roba che si riproduce ogni 2 ore e 38, quindi tu anche se hai dato il tuo bellissimo rame zolfo, poi
cioè questo qua è un infarto.
Può ripartire e infatti c'è chi ha perso l'uva tutta insieme, cioè okay. Chi ha proprio la peronospora ha attaccato in un determinato momento, c'è chi l'ha persa a scaglioni. Come noi pensavamo di esserci protetti, sembrava che stesse andando tutto bene, poi è ripartita. È come...
È l'infame,
non so.
Proprio.
Sì. E quindi attacca il grappolo, prima le foglie, attacca il grappolo e poi lo secca. Quindi praticamente ti si prosciuga, come se il grappolo anziché maturare, bello, fruttoso, si prosciuga.
Sei l'imbriacona per un'ospera, secondo me. Perché si succhia la vite da prima che viene il vino, infame maledetto, vedi? E quindi voi avete sofferto, diciamo, questa cosa, la state soffrendo, però quello che tu mi hai detto e che mi interessa capire è proprio le conseguenze di questa cosa. L'impatto che ci ha avuto è...
Importante. Allora, c'è chi non ha prodotto nulla quest'anno, noi abbiamo prodotto meno del 45%.
Che è drammatico.
E quindi annata 2023, sotto il cielo del 2023, quando arriverà sulle vostre tavole l'annata 2023, sappiate che costerà di più probabilmente, perché abbiamo fatto così poche bottiglie che però no, più che altro sarà da fronteggiare, perché adesso ci sono anche ancora le scorte, no, come per esempio dello spumante che esce ogni 3 anni.
Sì, vabbè, diciamo che
abbiamo in vendita,
per fortuna, come cantine in generale, cioè, avete...
Vabbè, diciamo che abbiamo in vendita la 2020, la 2021, certo. Ma quando arriveremo a vendere la 2023,
quindi il problema ce l'avrete nel 2024-2025.
Ce l'avremo fra un po', sì. Ma anche per esempio sul Tufaglio, che è il nostro vino base, e anche su quello diciamo che...
Avete provato, perché questa è una cosa un po', ecco, questa parentesi polemica, avete provato a ad accedere o a chiedere un aiuto, perché sì. Io quello che penso sì, è che sì. Statisticamente proprio il vino è un'economia che c'è, cioè che in Italia c'è un mercato grosso del vino, cioè dei viticoltori, o sbaglio, nel senso penso che si prenda una grande fetta dell'economia nazionale la produzione di vino, perché il vino sta ovunque, è stato su tutte le tavole da sempre, è una cosa, però come mi dicevi sempre tu, non è un bene primario. Però,
irrinunciabile.
Però cosa succede? Muovendo l'economia, è possibile che non c'è un modo per essere aiutati? Cioè non
allora,
hanno pensato a nulla?
Hanno stanziato 2 milioni di euro in tutta Italia, che non sono niente. Quindi...
Perché spieghiamo quanto può costare velocemente, un prezzo approssimativo, visto che fate economia.
Il danno?
No. Quanto costa un anno di produzione vinicola a livello di costo, più o meno? Quanto può stare? All'incirca,
tra imbottigliamenti e cose varie può girarsi sui 30.000 euro, poi dipende che dimensioni.
Vabbè, certo, di media 30.000 euro, diciamo così, no? Facciamo 30, 50, 30. Che significa che se io ho perso il 45%, e uno fa la somma di quanti viticoltori stanno in Italia, 2 milioni non bastano. Ma per questo certo. Sono inutili.
Poi i 30.000 euro sono i costi di imbottigliamento
esatto. Poi vabbè, distribuzione eccetera, altre.
Ma soprattutto più che altro è interessante capire l'ammanco di fatturato delle bottiglie che quest'anno nel 2023 non avrai. E quindi se noi solitamente produciamo 15.000 bottiglie, 15.000 bottiglie togliendoci praticamente il 50% saranno quindi 8.000, metti 8.000 bottiglie, ne vendi 8.000 anziché venderne 15.000.
Vabbè,
okay. E quindi questo ovviamente ti dà un grosso ammanco di fatturato. E abbiamo compilato un modulo che andrà poi in regione col nostro comune, quindi tutti i viticoltori di Zagarolo hanno presentato una richiesta, hanno presentato soprattutto la dichiarazione di ammanco, la dichiarazione di produzione, e il comune si occuperà di provare ad accedere a questi fondi, dato che tutto il comune si è mobilitato per dichiarare questa cosa. Però non sappiamo quanto ci spetterà, diciamo che il nostro comune è molto piccolo, di produttori più o meno grandi siamo in 4-5, quindi non tantissimi, e quindi
diciamo
probabilmente ci spetteranno, non so, 500 euro a testa.
Quindi c'è. Dopo che pure l'infame si è distrutto tutte le vigne, neanche c'è un modo per recuperare questa cosa. Almeno che a un certo punto questo infame, ma io chiamo infame, che è infame?
Sì,
E tu lo abbatti piano piano, a un certo punto lo riporterai sotto il tuo controllo, perché poi mi spiegava tuo padre una sera che era il tuo compleanno, mi stava a raccontare che non muore.
Mm-hmm.
Cioè non è che muore, tu lo annichilisci.
Certo.
Annichilendolo lo tieni sotto controllo.
Certo.
Tenendo sotto controllo... questo bastardello non si muove, invece quando poi appunto per colpa della pioggia, umidità e cose, perdi il controllo, lui parte. Ma
esatto.
Questo può succedere per sempre, cioè non è che lui muore a un certo punto,
no,
basta,
nel,
lo troviamo
no,
estinguiti,
senso,
non succede,
no, estinguiti no, estinguiti no, però sicuramente dipende dalla stagione, dal vitigno che hai. Per esempio a noi il Trebbiano Giallo è andato abbastanza bene, ha resistito bene alla peronospora,
okay.
Il Merlot no, quindi su questo ci sarà tutto un discorso da fare, se
recupero
dei vitigni solo autoctoni, okay, nativi della nostra regione.
Brava, mi hai aperto una parentesi che mi ricordo, tu mi hai detto però che da questa cosa probabilmente c'è un lato positivo.
Sì.
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 Cioè, che è una cosa che tu anche speravi di fare, ma non hai mai avuto il tempo di fare. Invece,
sì,
magari questa è stata l'occasione per farla.
Sì.
E così poi portiamo pure un po' verso la chiusura di questa cosa. E qual è questa cosa? Spiegala, perché.
Allora,
che
diciamo,
è questo che stiamo bevendo, giusto?
Sì,
sbaglio?
Okay. Sì, già questo. Allora, diciamo che finora noi abbiamo fatto solo 6 gemme e prima nicchia a fermentazioni spontanee.
Mm-hmm.
Quindi senza l'aggiunta dei famosi lieviti di cui vi parlavo prima, con nomi stranissimi,
okay.
Però quest'anno la cosa veramente positiva di cui sono contenta nonostante l'annataccia è stata che ho convinto mio padre, dato che le masse erano piccole, dato che si portava in cantina pochissima uva, fare fermentazioni spontanee, quindi non avere paura di affrontare un tank da 3.000 litri e fargli fare una fermentazione spontanea solo a quello, quindi ad una massa grande, ma erano tutte masse piccolette, le abbiamo gestite individualmente, 300, 400, 500 litri, e non abbiamo mai utilizzato il lievito selezionato. Quindi il primo vino, la prima uva che abbiamo vendemmiato è stata il Pinot. Il Pinot ci ha messo un po' a partire, quindi la fermentazione ci ha messo un po' a partire, perché la cantina anche si deve popolare di lieviti, quindi il primo che parte è il più sfigato e quello che ti fa penare di più. Okay. Una volta che poi il Pinot è partito e ti ha fatto tutta la fermentazione, la cantina comincia a popolarsi di lieviti, e quindi poi tutti i vini, le uve che vendemmierai dopo si portano dietro comunque quei ceppi di lieviti che già stanno in cantina, quindi saranno più semplici.
Quindi vedete, diciamo,
abbiamo
sperimentato e popolato
la cantina di lieviti indigeni.
Sì. Figo. Sì. Figo. Quindi diciamo che questa cosa, per quanto negativa e drammatica sarà da qui a un po' di tempo, comunque sì, ti aveva dato modo di sperimentare una cosa che tu volevi fare, che probabilmente magari aumenterà nel tempo la qualità o la, come dici tu, la personalità
del vino. Ma soprattutto adesso che l'abbiamo provata, seppur con quantità piccole, io non voglio tornare indietro, quindi l'anno prossimo, se sarà una stagione da paura con tantissima uva fantastica,
se spera, perché di solito dopo il dramma è sempre il sacco
di... Esatto, però non si può tornare indietro, quindi già mio padre ha avvertito che indietro non ci torniamo, cioè è stato un passo importante che non riuscivamo a fare,
perché comunque
un po' per paura, un po' perché non sapevamo troppo come gestirlo, un po' perché mio papà ha vissuto comunque l'epoca dell'enologia moderna,
certo.
E quindi lui è cresciuto in quel momento lì, io sono cresciuta e sto vivendo un periodo invece in cui stiamo tutti riscoprendo
le cose
e le cose che ci davano più soddisfazione, certo, prima, come per esempio l'analogico nella fotografia.
Esatto. sì.
E quindi, come dire, è un passo importante che sono sicura che ci porterà a fare scelte sempre migliori.
Bene, questo ci porta all'ultima domanda, e quindi al finale di questa bellissima chiacchierata, che è: cosa ti immagini tu nel futuro della tua cantina, o nel futuro proprio in generale del vino in Italia, cioè del viticoltore e di quello che, insomma, è il vostro lavoro? Perché io ti faccio un esempio, te lo dico, questa domanda mi viene perché io, se immagino il futuro in generale del mondo, immagino tutto tecnologico, l'intelligenza artificiale, tutte queste cose che ci stanno adesso, già stanno entrando in vigore. Abbiate paura, perché l'intelligenza artificiale vi toglierà la vita, capito? Tutte le cose. Però
il metaverso,
tutte queste cose qui, cosa e come lo vedete voi, invece che fondamentalmente lavorate con la terra e con cose che è difficile che una macchina un giorno potrà sostituire, quindi per dirla in maniera, come lo vedi?
Ma sarà utopia, però diciamo, noi l'epoca dell'intelligenza artificiale l'abbiamo sperimentata con l'enologia moderna, quindi parliamo degli anni 50-60, già, no? Quando hanno cominciato a fare i lieviti selezionati. In realtà quello che mi auguro e quello che credo per il futuro è un ritorno a fermentazioni spontanee, trattamenti biologici, soprattutto in vigna, quelli in cui credo di più, vigna, più che certificazioni, cantina, fogliolina verde sulla bottiglia, ok, però certificare biologica la vigna, e cominciare, perché no, a quello che stiamo facendo anche noi, nonostante abbiamo ancora tantissimo da imparare, l'utilizzo dei prodotti biodinamici, perché ristabiliscono un equilibrio soprattutto di microrganismi nel sottosuolo, e quello è un benessere a lungo termine, quindi, come dire, io,
cioè, un benessere non solo per la vostra attività, ma un benessere generale proprio per la terra,
e quindi stando bene la terra, stando bene quindi la vite che ci cresce sopra, ti permetterà sempre di più di fare vini più naturali possibili, senza aggiunte chimiche, eccetera eccetera. Quindi secondo me questa è la direzione che sta prendendo il settore enogastronomico, a riscoperta anche dell'acquisto locale, fare attenzione a cosa si compra al supermercato.
Diciamo che le generazioni nuove, per quanto sembrano sbandate e un po' così, in realtà stanno tornando verso una forma di cura del benessere,
sì, sì,
nel cibo e nel bere, nel cioè tutto quello che poi riguarda
anche nel mangiare,
ciò che
ma
viene dalla terra, diciamo, quindi
noi a 18-20 anni, se 15 mangiamo... anni, ma ci siamo mai chiesti se era giusto mangiare carne, cioè per esempio, no? Cioè la mangiavamo, i nostri ce la davano, comunque il dopoguerra ovviamente la carne era fondamentale,
certo.
Loro invece se lo chiedono.
No, quindi il futuro, lo vedi, un futuro di regressione metodologica, diciamo così, nel senso che si torna a quello che era una volta e quindi cercare di riapprezzare le cose che fanno bene al proseguimento della nostra vita su questa terra, che probabilmente se continuiamo così sarà molto breve, invece se ci torniamo probabilmente anche nel vino riscopriremo un mondo forse che funzionerà pure meglio dal punto di vista biologico, eccetera eccetera,
di fermentazioni, lieviti,
quindi cantina del Tufaglio 2050 sarà una cantina che farà solo metodi
ancestrali, poche bottiglie che costeranno un botto.
Bene, bene, quindi grazie Nicoletta. Vabbè, facciamo un brindisi finale e ci salutiamo.
Sì.
Bene, buono, questo è
buonissimo.
Quindi andate sulla pagina Instagram di Cantina del Tufaglio, anche di Nicoletta Loreti, e indagate su quello che è la Cantina del Tufaglio e tutti questi buonissimi, che qui ne abbiamo visti solo alcuni, ce ne hanno tanti altri che... No, alcuni, due, uno. Ah, uno, c'è ragione, uno. No, alcuni, abbiamo parlato anche di alcuni, diciamo. Ce ne stanno altri, insomma, che potete andare a assaggiare.
Tanti altri. Tanti.
Quindi fanno un sacco di degustazioni, quindi andate alle degustazioni, che è fighissimo. Io vi ricordo sempre, iscrivetevi alla pagina, se vi è piaciuta la chiacchierata, mettete il campanello. Noi vi salutiamo e quindi grazie, alla prossima
puntata. Grazie Vitto, grazie Edu.